del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo per la grazia ricevuta in questi giorni. Chiediamo che il Signore ce la custodisca nel cuore.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 4, versetti 1-6. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al territorio, al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.
Parola del Signore.
Abbiamo da meditare insieme un breve tratto, come vediamo, è solo preparatorio, che riprende anche il testo del capitolo 3, versetti 22 e seguenti, con questa ripresa dell'inizio del capitolo 4, la notizia riguardo al battesimo, riguardo ai farisei. Ecco, vediamo cosa possiamo notare in questa presentazione, in questo quadro iniziale.
Rispetto all'ora sesta, che viene detta nell'ultimo versetto, all'essere stanco, l'utilizzo di questo termine, e ancora poi quello che dirà: dammi da bere. Forse insomma non è così lontano un riferimento poi o una ripresa a quanto avverrà nella passione, nel senso nella crocifissione, nel senso che il termine stanco, affaticato, lo si ritrova poi solamente più avanti, sempre in questo capitolo. Io vi mando a mietere dove voi non avete faticato, versetto 38, e appunto l'ora sesta ritorna nella crocifissione, poi avendo tutto compiuto disse: ho sete. E così insomma, per questo ritorno di elementi, forse una certa valenza di rimando alla grande fatica e a questa volontà salvifica di Gesù di arrivare ovunque, di raccogliere questa sete, che è qualcosa di più che non solamente la stanchezza del viaggio e la sete del dovuta al sole. Forse è già anche in questi primi accenni del racconto.
Ma anche a me ha fatto l'impressione che questa sottolineatura della stanchezza di Gesù e dell'ora sesta raccoglie un po' e unifica un po' tutto il mistero del compimento, che poi appunto è, come diceva già Paolo, è accennato già anche alla conclusione di questo capitolo. Così mi sembra che questa stanchezza che è sottolineata di Gesù raccoglie tutta la storia, un po' tutta la stanchezza dei patriarchi, tutta la fatica della risposta in qualche modo della storia della salvezza degli uomini che hanno cercato di accogliere, di seguire la parola di Dio fino per contro poi al compimento che solo Gesù potrà portare quando dirà dalla croce tutto è compiuto. È la stanchezza che raccoglie tutto e che si compie in Lui in modo profetico. Tra l'altro in tantissimi salmi è sottolineata questa stanchezza e questa fatica nell'attesa della salvezza. In particolare mi sembrava significativo il versetto 4 del Salmo 68-69, che è uno dei salmi della passione, che dice: sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa. Infatti dopo dirà: dammi da bere, proprio il versetto dopo. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. E mi sembra che qui Gesù raccoglie proprio tutto il grido dell'uomo che attende la salvezza, e nello stesso tempo è Lui che la porta, è Lui che porta tutto il peso di questa attesa, di questa fatica. E c'è un versetto della liturgia che raccoglie questa parola nel cantico del Dies Irae, dove si dice: cercando me ti sei seduto stanco, e fa che la tua fatica non sia vana.
A me paiono molto significativi i primi tre versetti, cioè il fatto che Gesù parta dalla Giudea per andare in Galilea, cioè ritirarsi praticamente dopo questo primo successo, e che i farisei abbiano udito di questo successo. Ecco, quindi mi sembra che questa azione di Gesù voglia anche, non so però, io lo intendo così, che a lui il successo in qualche modo non interessa, oltre al fatto che forse potevano esserci già delle avvisaglie di pericolo, però io non so interpretare bene. Comunque mi colpiscono molto questi tre versetti, perché appunto mi piace pensare che Gesù voglia dare appunto proprio un segnale di quello che è il suo ministero, cioè un ministero che non cerca la gloria in qualche modo.
Io che non ho pregato su questo testo, però di recente, avendo letto la Genesi insieme a un gruppo di ragazzi che viene qui, e avendo letto gli ultimi capitoli della Genesi, mi piace questo ricordo di Giuseppe e dell'eredità che aveva ricevuto da suo padre, che è una piccola allusione che però riporta alla benedizione di Giacobbe, da parte di Giacobbe, dei figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, quando il padre incrocia le braccia per benedire il più piccolo al di sopra del più grande, e poi dice a Giuseppe: io sto per morire, ma Dio sarà con voi. E poi dice: quanto a me, io do a te, più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte che ho conquistato dalle mani degli Amorrei con la spada e con l'arco. Genesi 48. Quindi mi piace questo ricordo delle tribù del nord, quelle che sono sparite, diciamo, dopo la deportazione prima. E invece qui c'è come un ricordo di Giuseppe, della sua eredità e di tutti quelli che non si sa più dove siano. Mi sembra un accenno comunque che si poteva evitare, invece non è evitato.
Io sono molto ignorante di tutto, ma mi pare che sia la prima volta e forse l'unica nella quale si parla dei discepoli che battezzano. Ha un significato questo? Cioè, dimostra già che c'è stato un certo tempo che sono stati insieme, che loro hanno una possibilità di intervento, di qualcosa di attivo, diciamo, non solamente di ascolto e di seguire Gesù. Non credo che se ne parli altrove di questo fatto che loro intervengono, o sì, forse non so.
Abbiamo già, e questo è uno dei punti, di che battesimo si tratta. Questo è ciò che anche probabilmente all'interno della tradizione stessa del Vangelo, almeno secondo molti esegeti lo danno per sicuro dal punto di vista storico, stando al testo, ha imbarazzato a un certo punto il fatto che Gesù battezzasse, perché poteva imbarazzare, e difatti qui si dice che non era Gesù che battezzava, ma i discepoli, mentre invece precedentemente già più volte si dice che Gesù battezzava senza problemi. L'imbarazzo molto probabilmente della tradizione stessa viene dal fatto di che battesimo è, visto che la testimonianza del Battista dice: io battezzo con acqua, quello che viene dopo di te battezza con lo Spirito. Quindi Gesù, se battezza con lo Spirito, però dice il capitolo settimo che non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non è ancora glorificato. Quindi è possibile, non per sicuro, è possibile, siccome il Vangelo ha avuto sicuramente, questo direi, più edizioni, rappresenta anche, risponde anche a problemi o a domande successive, che qui c'è una precisazione che dice che non era Gesù ma i discepoli. Comunque c'era un battesimo, questa è una notizia storica che ci dà il Vangelo di Giovanni. I sinottici non lo dicono, non c'è nei sinottici che Gesù battezzava o i discepoli battezzavano. Qui, per entrare nella comunità di Gesù, c'è un battesimo come faceva Giovanni, c'è una specie di, abbiamo visto già che era impostato, quello che si può dire che sembra più ovvio è che Gesù e i suoi discepoli hanno fatto quello che faceva Giovanni all'inizio. Hanno prolungato il ministero di Giovanni, anzi il Vangelo di Giovanni è quello che ci attesta, anche qui è l'unico, che hanno agito parallelamente per un certo tempo. Abbiamo visto questo, che da questo si è creato anche un problema, una discussione. I discepoli di Giovanni discutevano su quale tipo di purificazione rappresentasse questo battesimo. Era praticato da ambedue, e qui c'è anche questo il ricordo che Gesù fa più discepoli che il Battista, subentrando parallelamente raccoglie più discepoli. Ecco, comunque questa notizia può essere interessante. La cosa che avete sottolineato, e mi sembra quella che interessa l'autore, difatti nel seguito si vedrà. Qui l'autore insiste sulla Samaria, Sicar, quasi tutti pensano che è Sichem, Shem, Sichem, Nablus oggi, insomma, l'antica città, capitale del Regno del Nord, i Samaritani, le tribù che non ci sono più, ma ci sono i Samaritani, e il fatto che viene nominato Giacobbe, il pozzo di Giacobbe, Il dono che Giacobbe ha fatto a Giuseppe è un modo per mettere in contatto, per richiamare tutte le tradizioni bibliche della Genesi a cui i samaritani si richiamavano. E difatti vedremo dopo che la samaritana dice: Giacobbe nostro padre ha adorato qui, voi giudei, anche lì l'uso di giudei cambia moltissimo in questo brano, probabilmente giudei è una distinzione, li distingue dai samaritani, e Gesù è tra i giudei, perché infatti dice noi adoriamo quello è voi, quindi Gesù si mette tra i giudei ed è riconosciuto come tale. In questo caso l'uso di giudei non vuol dire le autorità, per esempio vedete che da un brano all'altro il significato della medesima parola può cambiare. In certi testi, come vedremo, ancora non è emerso. I giudei, o è forse emerso una volta, sono le autorità centrali, sono sacerdotali per lo più. I farisei collaborano, però poi spariscono anche i farisei. Qui è un altro discorso. A me sembra che qui il punto sia, come si vedrà, il problema dell'inclusione o dell'esclusione dal popolo del Signore, dei samaritani. I samaritani pensano di essere dentro. I Yehudim, i giudei, Gesù compreso, dicono che sono fuori, però Gesù dice che questo è il momento in cui vengono inclusi su un'altra base, non sulla base dell'adorazione nel Tempio di Gerusalemme, ma su un altro tipo di adorazione, di cui lui parlerà, di un nuovo dono, eccetera. Però nello sfondo, ecco, io direi questo, per impostare il discorso, mi sembra questo l'interesse dell'autore nel sottolineare questi punti. Nello sfondo c'è il problema samaritano: sono dentro o sono fuori dal popolo del Signore? Perché pensano di essere dentro, mentre gli altri pensano che siano fuori. Ricordiamo anche i libri di Esdra e Neemia: voi state lì, voi non appartenete. Non potete costruire con noi il Tempio. Quindi c'è questo che in un certo senso Gesù confermerà, come vedremo, in un certo senso, quando dice voi adorate ciò che non conoscete, mentre noi, giudei, adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Questa distinzione in un certo senso è confermata e poi superata da Gesù su un'altra base.